Buonasera da Viviana Stazzi, benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. Caso Al-Masri, il Tribunale dei Ministri chiede l'archiviazione per Giorgia Meloni, ma rinvia a giudizio il sottosegretario Alfredo Mantovano e i ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi. Assurdo che vadano a giudizio loro e non anche io. Il mio governo agisce in modo coeso, scrive e rivendica sui social la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. In Medio Oriente potrebbe essere imminente l'occupazione della striscia di Gaza da parte dell'esercito israeliano. In settimana il premier Benjamin Netanyahu riunirà il gabinetto di guerra, ma in conversazioni private avrebbe usato proprio il termine occupazione in riferimento al futuro che prospetta per l'enclave palestinese. Sul fronte ucraino, intanto, quella appena iniziata dovrebbe essere la settimana dell'arrivo a Mosca dell'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff, mentre da domani la Commissione europea sospenderà per 6 mesi le contromisure che dovevano entrare in vigore dal 1 agosto per far fronte ai dazi del 30% minacciati dagli Stati Uniti. La cronaca infine ci porta in Italia perché nella sola giornata di oggi 7 persone hanno perso la vita sul posto di lavoro. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Dunque, lo sentivate, sono arrivati intorno alle 20 degli importanti sviluppi intorno al caso Al-Masri, il generale libico accusato di crimini di guerra e contro l'umanità dalla Corte Penale Internazionale, che a gennaio scorso è stato rimpatriato a Tripoli a bordo di un volo di Stato italiano. Con un post sui social media, Giorgia Meloni ha annunciato che il Tribunale dei Ministri ha archiviato la sua posizione, ma che probabilmente chiederà l'autorizzazione a procedere per il guardasigilli Carlo Nordio, per il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e per il sottosegretario Alfredo Mantovano. Rivendico che il mio governo agisce in modo coeso sotto la mia guida, ha scritto la premier. Ogni scelta è concordata. È assurdo che vadano a giudizio loro e non anche io. Michele Migone.
La richiesta di rinvio a giudizio per il ministro Carlo Nordio per il caso Al-Masri era data per scontata. Non lo era invece per Matteo Piantedosi, ministro degli interni, per il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. Alla fine è arrivata anche per loro due. Lo ha comunicato via social Giorgia Meloni dopo aver ricevuto una notifica del Tribunale dei Ministri. Anche lei era sotto inchiesta, ma la sua posizione è stata archiviata. È assurdo, ha scritto. I magistrati affermano che io non ero stata informata preventivamente e quindi non abbia condiviso la decisione presa. Ma ogni decisione così importante è condivisa, quindi dovrei andare a giudizio anch'io insieme a loro. Un'assunzione di responsabilità da parte di Giorgia Meloni, che però non avrà seguiti giudiziari ma solo politici, a meno che i magistrati, dopo queste parole, non ravvedano qualche novità nella posizione di Meloni. Carlo Nordio era sotto inchiesta per favoreggiamento e omissione d'atti d'ufficio. Secondo i magistrati, la sua consapevole inazione ha permesso la scarcerazione del generale torturatore libico. Piantedosi e Mantovano invece per peculato, sono loro che hanno deciso di mettere a disposizione di Al-Masri un aereo dei servizi segreti italiani per il trionfale ritorno a Tripoli. I tre non andranno sotto processo, la Camera deve votare l'autorizzazione a procedere e non lo farà. La maggioranza farà quadrato, la difesa diventerà un attacco contro i magistrati. Per il governo è comunque un colpo politico. Benché la Corte Penale Internazionale sia disastrata e attaccata, esecutivo italiano compreso, almeno a livello europeo Giorgia Meloni non ci fa una bella figura. La richiesta di rinvio a giudizio conferma poi ciò che le opposizioni dicono da tempo, ovvero sia che Nordio ha mentito al Parlamento quando si è presentato per parlare del caso. Infine, Meloni rimane reticente sulle ragioni della liberazione di Al-Masri, ovvero sia preservare i nostri rapporti con chi in Libia controlla il traffico dei migranti e sorveglia gli interessi italiani.
Veniamo adesso al Medio Oriente. Benjamin Netanyahu infatti potrebbe essere pronto a dare il via libera all'occupazione di Gaza. Il primo ministro israeliano avrebbe usato proprio il termine occupazione, seppur in conversazioni private, per delineare il proprio progetto per l'enclave palestinese. L'obiettivo resta quello di sconfiggere definitivamente Hamas e di liberare gli ostaggi ancora in vita, anche ricorrendo alle armi. La novità arriva al culmine di una giornata iniziata con una lettera di dissenso con cui centinaia di ex alti funzionari dell'esercito hanno chiesto a Donald Trump di fermare Netanyahu. Secondo i media israeliani, però, il presidente americano avrebbe già dato il suo ok alla nuova operazione contro Hamas. Abbiamo chiesto un'analisi delle ultime mosse di Netanyahu e del dissenso contro di lui a Meron Rapoport, giornalista di 972 Magazine.
Credo che Netanyahu si trova in una situazione abbastanza difficile. L'esercito lo dice probabilmente che ha finito per il momento l'operazione cominciata a marzo, che non ha altri obiettivi se non prendere tutta la striscia e ricominciare un controllo militare, un'occupazione militare della striscia su 2 milioni di palestinesi, una cosa che l'esercito non vuole. L'esercito è contro. E questa lettera è espressione di questo disagio dell'esercito di continuare la guerra. Dall'altra parte non può fare un accordo per far finire la guerra perché la sua coalizione cade. Allora, per il momento da queste dichiarazioni non è chiaro, ma è possibile che lui andrà avanti anche a costo della vita degli ostaggi, non è da escludere.
Sul campo, autorità locali e fonti sanitarie nella striscia hanno denunciato diverse decine di morti, anche vicino ai centri di distribuzione degli aiuti gestiti dalla Gaza Humanitarian Foundation. Un portavoce militare israeliano ha detto che in queste ore sono stati lanciati dal cielo 120 pacchi di aiuti umanitari. Il Cremlino nel frattempo ha sminuito l'ordine di Donald Trump di mobilitare e avvicinare alla Russia due sottomarini nucleari. Le parole del presidente americano erano arrivate dopo le critiche agli Stati Uniti da parte dell'ex presidente russo Dmitry Medvedev. Sono in gioco questioni molto delicate, ha detto il portavoce di Putin, Peskov. Può essere che molti reagiscano in maniera emotiva. Questa settimana dovrebbe tra l'altro arrivare a Mosca l'inviato americano Steve Witkoff. In passato ha usato più volte parole di elogio per il presidente russo, ma questa volta dovrebbe portare al Cremlino un messaggio decisamente diverso, anzi piuttosto duro. Emanuele Valenti.
Donald Trump ha annunciato nuovi dazi all'India. Motivo? Il continuo acquisto di petrolio russo da parte di New Delhi nonostante i bombardamenti russi sull'Ucraina. L'India è uno degli alleati asiatici più importanti per gli Stati Uniti, soprattutto in chiave anticinese. Le dichiarazioni del presidente americano sembrerebbero quindi confermare in maniera importante il suo nuovo approccio alla Russia e alla guerra in Ucraina. Appena arrivato alla Casa Bianca, Trump, ricorderete, aveva ristabilito le relazioni con Mosca, nello sconcerto generale degli ucraini e degli alleati europei. Una serie di telefonate dirette con Putin e l'invio dei suoi emissari al Cremlino. La prossima visita di Steve Witkoff dovrebbe avvenire mercoledì, a sole 48 ore dalla scadenza dell'ultimatum della Casa Bianca per un accordo di cessate il fuoco. In caso contrario, Trump ha minacciato nuove sanzioni, anche sanzioni secondarie, cioè quelle ai paesi che nonostante l'embargo occidentale abbiano continuato a fare affari con Mosca, a partire, il caso indiano e cinese, dall'acquisto dell'energia russa che prima finiva sul mercato europeo. Servirà a forzare Putin ad accettare un compromesso? Molto difficile. Ancora in questi giorni il presidente russo si è detto pronto sì a trattare, ma alle sue condizioni. In sostanza, la resa ucraina. La vera domanda è se Trump manterrà fede alle sue ultime dichiarazioni e quindi se introdurrà sul serio sanzioni alla Russia e aumenterà sul serio il supporto militare a Kiev. In ogni caso, nulla che possa portare alla fine del conflitto.
Da domani la Commissione europea sospenderà per 6 mesi le contromisure che dovevano entrare in vigore giovedì scorso in risposta ai dazi del 30% minacciati dagli Stati Uniti. L'annuncio è arrivato da un portavoce dell'istituzione di Bruxelles ed era previsto, dato il contesto dell'accordo raggiunto una settimana fa con il governo di Washington. Tra i punti centrali c'è una tariffa generalizzata del 15% sui prodotti europei che dovrebbe scattare proprio giovedì, ma con delle eccezioni consistenti. Per il settore auto, per esempio, al momento i dazi restano al 27,5%. Deciso nei mesi scorsi da Trump, e di questo aspetto in particolare discuterà il ministro dell'economia tedesco con quello statunitense durante una missione a Washington. In Italia nel pomeriggio c'è stato invece un incontro a Palazzo Chigi sul settore del vino e Giorgia Meloni ha parlato di una presunta strategia per tutelarlo dal possibile impatto delle tariffe americane. Si è tra l'altro riunito sempre nel pomeriggio il Consiglio dei Ministri che ha annunciato l'allargamento della ZES, ovvero la zona economica speciale del paese in cui sono in vigore agevolazioni fiscali e semplificazioni amministrative che dovrebbero favorire lo sviluppo di una serie di aree. Finora si trattava sostanzialmente del Sud Italia, mentre l'estensione di cui si parla in queste ore riguarda l'Umbria, dove il centrosinistra è tornato al governo lo scorso anno dopo un mandato a destra, e anche le Marche, dove si voterà a fine settembre e dove il Presidente è Francesco Acquaroli di Fratelli d'Italia. Sentiamo Mario Di Vito, giornalista del Manifesto.
per le Marche è un po' il certificato di 5 anni di amministrazione di centrodestra, perché dopo 5 anni di loro amministrazione c'è bisogno di entrare in una zona che ha bisogno di sostegni per la propria economia. Un'implicita ammissione nel fatto che gli ultimi 5 anni sono stati particolarmente difficili, e questo è testimoniato da tutti i vari rapporti statistici che riguardano il lavoro nelle Marche, ma anche banalmente la cronaca, tante fabbriche che hanno chiuso.
La figura di Acquaroli, fedelissimo di Giorgia Meloni di lunga data, fa parte insomma di quel gruppo dei ragazzi di Colle Oppio, fucina appunto del melonismo.
Lui fu già candidato alla presidenza della regione nel 2015, in altri anni in cui il centrosinistra vinceva con meno problemi, fece un breve giro in Parlamento perché venne eletto nel 2018, si dimise 2 anni dopo per vincere le elezioni regionali con il centrosinistra che aveva fatto molti errori, aveva cambiato il candidato uscente, era diviso dai 5 Stelle, vinse Acquaroli, e in questi 5 anni, oltre ad occupare tantissimi posti dirigenziali, tantissimi posti di enti, fondazioni, in tutto questo spirito un po' di vendetta della destra che ha sempre quando conquista il potere, soprattutto ha avuto molte critiche sul piano della sanità, notevolmente peggiorata in questi 5 anni, lo dicono tanti articoli delle cronache locali, lo dicono anche i rapporti, sono stati chiusi degli ospedali, le liste d'attesa si sono molto allungate, e visto che la sanità è una competenza esclusiva o quasi delle regioni, è un capitolo particolarmente dolente.
7 morti in un solo giorno. Oggi in Italia è arrivata notizia di un numero impressionante di tragedie sul lavoro, dal Veneto alla Toscana, proprio mentre l'INAIL denunciava un aumento dei decessi nei primi 6 mesi di quest'anno, quasi 500 contro i circa 460 dello stesso periodo del 2024. Chiara Manetti.
Partiamo da Veternigo, una frazione di Santa Maria di Sala in provincia di Venezia, dove 2 operai sono morti mentre erano impegnati a pulire una cisterna per la raccolta di residui biologici. I soccorsi sono intervenuti tempestivamente, ma per loro non c'è stato nulla da fare. Non sono ancora chiare le cause della morte di questi 2 operai, che si chiamavano Abdelwahad Ahmad Sayed, di 39 anni, e Abdu Mustafa Ziad Saad, che avrebbe compiuto 22 anni a settembre. Entrambi erano di origine egiziana. Daniele Giordano, segretario della CGIL metropolitana di Venezia, ha seguito questa vicenda. Sentiamo.
Venezia purtroppo in questo momento è in cima alle classifiche per i morti e gli infortuni sul lavoro, e quindi la situazione è particolarmente grave. Gli infortuni mortali di oggi riguardano 2 ragazzi di 21 e 39 anni, pare che stessero facendo una verifica di lavori di manutenzione a un'abitazione. Non è chiara la dinamica di che cosa è avvenuto, quello che è accaduto è a seguito forse di esalazioni dovute all'attività di verifica delle fosse di questa abitazione che in passato pare sia stata un laboratorio artigiano per poi essere riconvertito in altre attività, però ecco, le informazioni sono poco chiare. Anche qui non si capisce effettivamente se siano in subappalto, se fossero lavoratori in nero, se lavorassero per una cooperativa, nessuno sta dando certezza di chi fossero datore di lavoro e in che condizioni operassero questi 2 lavoratori. Sono contraddittorie le informazioni purtroppo che stanno circolando, a dimostrazione di come ci sia poca chiarezza di chi sta lavorando nei cantieri, con quali contratti, in quali condizioni e dipendente di quale azienda. Cioè, ancora una volta, a distanza di diverse ore dalla tragedia, non c'è chiarezza su in che condizioni operassero i lavoratori, e questo conferma l'opacità che c'è nella tutela poi anche della salute.
E dicevamo che sono 7 le morti sul lavoro di oggi. 2 volontari del 118 sono stati coinvolti in un gravissimo incidente sulla A1 fra Arezzo e Valdarno in Toscana. Erano in servizio sull'ambulanza che è stata travolta da un camion mentre trasportava un uomo di 75 anni, morto anche lui nello scontro. Secondo il decreto 81 del 2008, anche chi rimane vittima di un incidente mortale mentre presta volontariato va considerato tra le morti sul lavoro. Per questo a questa strage si aggiungono anche Gianni Trappolini, di 56 anni, e Giulia Santoni, di 24. Sempre sulla A1 questa mattina c'è stato un altro incidente tra San Donato e San Giuliano, nel Milanese. un camionista di 40 anni ha accusato un malore mentre era alla guida. L'uomo, di cui non sono ancora noti insomma il nome e cognome, è stato soccorso dai sanitari ma è morto all'ospedale di San Donato. Ancora in Lombardia, un operaio è stato risucchiato dagli ingranaggi di un macchinario agricolo. Si chiamava Mario Malzani, aveva 51 anni, era al lavoro in un'azienda agricola di Canneto sull'Oglio, in provincia di Mantova. I colleghi non hanno potuto fare nulla per salvarlo. E infine un altro operaio di 56 anni, Anastasio Virgillito, è morto mentre lavorava in un cantiere edile a Tolentino, in provincia di Macerata. L'uomo si sarebbe accasciato a terra, privo di sensi, intorno alle 11 di questa mattina.
E per oggi è tutto. L'informazione di Popolare Network torna domani mattina alle 6:30. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Viviana Astazzi.